Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere insieme anche in questo ultimo appuntamento di questa settimana. Il primo versetto del Cantico dei Cantici identifica come scrittore il re Salomone. Infatti leggiamo: Il Cantico dei Cantici di Salomone. Questo libro non è un racconto di fatti storici, ma, come ci dice il titolo, è un cantico che ci parla dell'amore sublime del nostro Signore Gesù. Salomone scrisse anche il libro dei Proverbi e probabilmente l'Ecclesiaste che abbiamo già studiato. In Prima Re 4, versetto 32, ci è detto infatti che Salomone pronunziò 3.000 massime e i suoi inni furono 1.005. Abbiamo perciò pochissimo materiale di quello che realmente scrisse questo famoso re. Di quello che ci è pervenuto possiamo dire queste due cose. Primo, abbiamo sicuramente il meglio di ciò che egli scrisse. Secondo, abbiamo ciò che lo Spirito Santo di Dio ha voluto che noi avessimo per nostro ammaestramento. Perciò questo ci basta. Un cantico è definito spesso una breve canzone, ovviamente purtroppo non li abbiamo tutti, ma abbiamo questo che viene definito libro del Cantico dei Cantici. Questo cantico di Salomone non è un racconto, ma un poema esposto in forma di parabola. La difficoltà che si può incontrare considerando questo libro è data dalla interpretazione che gli si dà e non dalla sua ispirazione divina. Il Cantico di Salomone è a volte il libro più tralasciato della Bibbia, perché un lettore che legge la Bibbia per la prima volta, quando arriva al Cantico dei Cantici, si trova imbarazzato. Infatti il cristiano superficiale, poco spirituale, difficilmente riuscirà a comprenderlo, a capirne la bellezza, e in realtà spesso questo libro è stato usato male da persone che non lo hanno ben compreso. Questo può succedere non solo per il Cantico dei Cantici. Per esempio anche l'Apostolo Pietro sapeva che vi erano cose difficili da capire nelle lettere di Paolo, e a questo riguardo scriveva appunto così, in Seconda Pietro 3, ai versetti 15 e 16. «Considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data». E questo egli fa in tutte le sue lettere, in cui tratta di questi argomenti. In esse ci sono alcune cose difficili a capirsi, perché gli uomini ignoranti e instabili travisano a loro perdizione come anche le altre scritture. Personalmente ritengo che queste parole possano essere riferite anche per il libro del Cantico dei Cantici. Origene, uno dei primi padri della Chiesa primitiva, ci dice che ai giovani giudei non veniva permesso di leggere questo libro fino all'età di 30 anni. La ragione era che essi pensavano che si potesse trarre dalla lettura di questo libro qualcosa di spinto, sensuale, di erotico. Al contrario, invece, in questo libro troviamo una bellissima figura dell'amore fisico e umano nel matrimonio. In esso troviamo che l'amore matrimoniale è una cosa pura, bellissima, un'esperienza splendida. Il Cantico dei Cantici è ricco di significato per me, per il suo semplice linguaggio, e trovo in esso una bellissima e splendida figura del nostro rapporto spirituale con il nostro Signore Gesù Cristo. Non conosco nessun altro libro come il Cantico di Salomone che ci possa attirare così vicini a lui, in modo così personale. Questo libro è pieno di Gesù e in esso egli è presentato in modo del tutto particolare. Il Signore qui non è visto come Salvatore, neppure come re o sommo sacerdote, né come giudice, né profeta, e nemmeno come il solo autore della nostra salvezza, né come il gran pastore delle pecore, né come l'Iddio onnipotente o il re dei re, e infine neppure come sicurezza del suo popolo. No. In questo libro Gesù è presentato in una relazione più cara e intima di tutte queste. Qui Gesù è presentato come il nostro sposo, nell'unione matrimoniale con la sua sposa, la sua Chiesa. Questo è il gran mistero, ma è una delle cose più preziose. Questo libro deve essere compreso come lo scambio reciproco degli affetti dello sposo e della sposa e dell'espressione dell'anima verso Cristo in una particolare relazione. Il Cantico di Salomone è poetico e concreto. Qui Dio parla al suo popolo con inni poetici che narrano una storia. Il Cantico dei Cantici di Salomone è come un fragile fiore che deve essere trattato con mani pure e delicate. In questo libro possiamo trovare quattro diversi significati molto importanti. Consideriamoli brevemente. Il Cantico dei Cantici esprime la dignità dell'amore matrimoniale. È chiaramente dichiarato che il rapporto coniugale è puro, sacro, e che quindi il matrimonio è una istituzione voluta da Dio. Questo piccolo libro ci mostra cos'è il vero amore, con la A maiuscola. I giudei giustamente insegnavano che esso ci svela il cuore di un marito contento e la gioia di una moglie devota. Vediamo ora il secondo significato di questo libro del Cantico. Questo piccolo libro, amico, amica, esprime l'amore di Dio per Israele. Questo non è un pensiero nuovo che si trova solo in questo libro, perché infatti i profeti parlarono di Israele come la sposa di Dio. Il profeta Osea parla di questo argomento dicendo che l'idolatria praticata del popolo di Israele assomiglia come a una infedeltà, a un adulterio nell'amore matrimoniale. E notate che per Osea questo è uno dei peccati più grandi di tutto il mondo. Gli scribi e rabbini in Israele hanno sempre dato queste due interpretazioni del libro, che successivamente sono state accettate anche dalla Chiesa. Il terzo significato è il seguente. Il Cantico dei Cantici rappresenta figurativamente l'unione di Cristo con la sua Chiesa. La Chiesa è la sposa di Cristo, Cristo con la sua Chiesa. Questa è una figura molto comune nel Nuovo Testamento, che possiamo leggere in Efesini 5, oppure in Apocalisse 21. Qui comunque Dio utilizza questa figura dell'affetto umano per trasferire alle nostre menti, ai nostri cuori induriti, ai nostri desideri malati, il suo grande amore. Egli utilizza il meglio dell'amore umano per risvegliarci, farci capire il grande e meraviglioso amore che Lui ha per noi. Questo libro potrà condurti in una straordinaria, stupenda relazione con il Signore Gesù, come non l'hai mai avuto prima. Amica, amico, ciò che abbiamo bisogno di conoscere oggi è la parola di Dio, ed avere un rapporto personale con Gesù Cristo. Credo che poche persone stiano sperimentando tutto questo. Il quarto significato è quello che segue. Questo libro rappresenta l'intima comunione di Cristo col singolo credente. Esso ritrae l'amore di Cristo per l'individuo, la comunione dell'anima con Lui, e molti grandi uomini di Dio hanno sperimentato tutto questo nella loro vita. Per esempio, Paolo poteva dire in Galati 2, versetto 20, «Il Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me». Altri uomini ebbero una relazione vera e personale con Cristo, che non è semplicemente una nuova esperienza, come alcune persone cercano di descrivere. Il rapporto personale con Gesù Cristo è molto più di una semplice esperienza. Si dovrebbe arrivare al punto di poter veramente dire che noi lo amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Aprire il piccolo libro del Cantico dei Cantici è come spargere quell'olio profumato di nardo genuino che Maria sparse sul capo di Gesù. Se avremo questo atteggiamento, sono sicuro che il profumo che ne uscirà riempirà le nostre vite e sarà trasmesso anche ad altri. Oggi alcune persone sono deluse della vita cristiana perché esse pensano che sia sufficiente seguire delle istruzioni come ad esempio un po' di psicologia, filosofia, un'infarinatura di discernimento, un paio di versetti della Bibbia che ci renderanno perfetti davanti a Dio. Amica, amico, lasciami dire che questa non è la vita cristiana che Gesù vuole vivere con noi. Egli desidera instaurare un rapporto intimo, personale con te per mostrarti quanto ti ama. Quello di cui abbiamo bisogno è una passione vera, vivente, ardente, per la persona del Signore Gesù Cristo. Al Signore non piace la fredda, tiepida condizione che esiste anche oggi tra i cosiddetti cristiani. Questo libro è per l'uomo che desidera un rapporto personale con Gesù Cristo. E tu? Sei uno di questi? Il Signore ci dia di essere capaci, come Salomone, di cantare questo cantico del Salvatore col cuore e anche con l'intelligenza. Spero leggerete presto questo libro personalmente. Ma prima che vi inoltriate nella riflessione dettagliata di questo libro, desidero farvi un riassunto, come se fosse una commedia teatrale. Lo scenario della commedia è il Palazzo di Gerusalemme, e alcune scene sono dei flashback, ossia dei ritorni a un periodo precedente. In tutto questo c'è un richiamo alla commedia greca, nella quale un coro parla ai protagonisti della commedia, passando avanti e indietro tra presente e futuro. Le figlie di Gerusalemme trascinano il ritmo della storia. E questi dialoghi evidentemente sono adatti per essere cantati. Molte deliziose scene che sono presentate a Gerusalemme sono una figura della Chiesa. La ragazza sulla mita dice «Non guardate se sono scura, è il sole che mi ha abbronzata. I figli di mia madre si sono adirati contro di me, mi hanno fatta guardiana delle vigne, ma io la mia vigna non l'ho custodita». La figlia più grande di questa famiglia, povera, è una specie di Cenerentola, che è stata costretta a fare la guardia alla vigna, e si è abbronzata la pelle a motivo del sole, appunto, preso nella vigna. Sembra che questa famiglia vivesse sulle colline di Efraim e che fossero fittavoli. Deduciamo questa figura da un versetto nell'ultimo capitolo dove c'è detto che Salomone aveva una vigna a Balamon. Egli affidò la vigna dei guardiani, ognuno dei quali portava come frutto 1000 sicli d'argento. Credo che questo sia lo scenario del primo atto. La ragazza è abbronzata, si sente per questo sfortunata. A quei tempi l'abbronzatura significava che era una persona che lavorava nella campagna, mentre le donne di corte, per essere piacevoli, cercavano di mantenere la loro pelle chiara il più possibile. Era esattamente l'opposto di quello che succede oggi. Infatti non è certo un dispiacere essere abbronzati, anzi a volte lo è non esserlo. Questa ragazza non solo è scurita dal sole delle giornate passate nella vigna, ma non aveva nemmeno il tempo di andare a un salone di bellezza per pulirsi la pelle, per accrescere quindi la sua bellezza. Era una ragazza che lavorava fuori casa, lavorava duramente, ed evidentemente i suoi fratelli la misero a guardia delle pecore. Se non lo sai, o la più bella delle donne, esci e segui le tracce delle pecore e fa pescolare i tuoi capretti presso le tende dei pastori. Così è scritto nel primo capitolo, al versetto 8. Lavorava nella vigna, pascolava il gregge, e il luogo presso cui lavorava era in collina, sulla strada delle carovane, e quando alzava lo sguardo, essa le vedeva arrivare da Gerusalemme mentre salivano a Damasco, ed ecco la sua reazione. Chi è colei che sale dal deserto, simile a colonne di fumo, profumata di mirra e di incenso ed ogni aroma dei mercanti? Cantico dei Cantici 3, versetto 6. Sicuramente vedeva le carrozze dei mercanti e anche quelle delle bellissime donne di corte. Queste non avevano la pelle bruciata dal sole e viaggiavano sui cammelli, sugli elefanti con il baldacchino. La ragazza avrà visto i gioielli, le sete che essa non aveva mai avuto. E mentre passavano poteva anche sentire il profumo della mirra, dell'incenso puro. Un giorno, mentre la ragazza badava al suo gregge, un bellissimo pastore gli apparve e questi si innamorò di lei. Qui devo proprio fare un salto in avanti e dirvi che è proprio la figura di Cristo con la Chiesa. Ecco cosa dice di lei. Quale un giglio tra le spine, tale l'amica mia tra le fanciulle. Poi aggiunge ancora. Come sei bella, amica mia, come sei bella. I tuoi occhi dietro il tuo velo somigliano a quelli delle colombe. I tuoi capelli sono come un gregge di capre, sospese ai fianchi del monte di Galad. Abbiamo letto dal capitolo 4, il primo versetto. Questo è un bellissimo linguaggio poetico, ed è la descrizione dell'amore di Cristo per la Chiesa. Infatti Cristo ha amato così tanto la Chiesa che ha dato se stesso per lei. Alla fine, la ragazza cedette il suo cuore al pastore, dicendogli «Quale un melo tra gli alberi del bosco, tale l'amico mio fra i giovani». Io desidero sedermi alla sua ombra, il suo frutto è dolce al mio palato. Cantico 2, versetto 3. Ricordate che nel tema di questa ipotetica commedia la parola amica viene usata per la sposa e amico per lo sposo. Il Signore Gesù ci ha fatto un invito, come è scritto in Matteo 11, al versetto 28. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. È questa per te una realtà? Ti stai riposando in Cristo? Una tale relazione con Cristo potrebbe essere per te una cosa straordinaria. Sappi che non sto parlando di una religione o di una organizzazione, ma sto parlando di una relazione personale, una relazione d'amore con Gesù Cristo. E dopo che la ragazza gli cedette il suo cuore, furono pazzamente innamorati, l'uno dell'altra. Non c'è nulla di simile all'amore coniugale, particolarmente come lo hanno vissuto loro. Il mio amico è mio, ed io sono sua, di lui che pastura il gregge fra i gigli. Stupendo. Avevano un rapporto veramente meraviglioso. Di lui conosceva solo che era un pastore, ma un pastore molto famoso perché di esso dice «Egli mi ha condotta nella casa del convito. L'insegna che stende su di me è amore». Cantico 2, versetto 4. Era un pastore anche molto speciale perché da quanto lei sapeva, egli non aveva pecore. Lei infatti gli chiese a riguardo «O tu che il mio cuore ama, dimmi dove conduci a pascolare il tuo gregge e dove lo fai riposare sul mezzogiorno?» Dove erano le sue pecore? Egli era veramente un pastore insolito e un giorno le comunica che presto sarebbe partito e che successivamente sarebbe ritornato. Questo ci fa pensare alle parole del Signore Gesù che disse «Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me». Affinché dove sono io siate anche voi. Così sono riportate le parole di Gesù nel Vangelo di Giovanni al capitolo 14, nei primi tre versetti. I giorni passavano e lei aspettava fedelmente, incurante che la sua famiglia e i suoi amici la prendessero in giro dicendole «Sei solo una ragazza di campagna ingenua, ti sei fatta imbrogliare da lui». Questo è esattamente ciò che Pietro disse che sarebbe successo ai nostri tempi, scrivendo nella sua seconda lettera, ci dice infatti al capitolo 3, nei versetti 3 e 4. Sappiate questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno «Dov'è la promessa della sua venuta?» Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Nonostante tutto ciò, essa continua a confidare in lui perché ne era innamorata, lo sognava dicendo «Sul mio letto durante la notte ho cercato il mio amore, l'ho cercato, ma non l'ho trovato». Cantico dei Cantici, capitolo 3, versetto 1. Permettimi adesso, amica, amico, di farti una domanda personale. Ti manca veramente Cristo? Lo stai cercando davvero? Una sera, agitata dai suoi pensieri mentre era sdraiata sul suo divano, la sposa sentì un profumo nella stanza. Siccome a quei tempi era usanza che l'amato ponesse della mirra o dell'incenso sulla maniglia della serratura, sentendo il profumo, andò alla porta. «Mi sono alzata per aprire al mio amico, le mie mani hanno stillato mirra, le mie dita mirra liquida sulla maniglia della serratura». Capì quindi che egli era stato lì e che non si era dimenticato di lei. «Riguardo a ciò, ci sono prove del profumo di Cristo nella tua vita?» Non accontentarti di qualche emozione religiosa, ma vai in profondità, vai alla ricerca di Gesù. Così, essa sapeva che il suo amato era vicino a lei, come il Signore Gesù disse un giorno, «Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente». Così è scritto in Matteo, capitolo 28, versetto 20. Paolo poteva dire, mentre era in prigione, che il Signore era sempre con lui, perché la promessa di Gesù è, come è scritto in Ebrei 13, al versetto 5, «Io non ti lascerò e non ti abbandonerò». Successivamente, un giorno, mentre la ragazza si trovava a lavorare nella vigna, vide una colonna di fumo e si domandò, «Chi è colei che sale dal deserto, simile a colonne di fumo profumata di mirra e d'incenso ed ogni aroma dei mercanti?» Cantico 3, versetto 6. Le giunge alle orecchie un grido, «Udite, udite, sta passando il re Salomone!» Ma la ragazza è occupata e non conosce il re Salomone. Qualcuno arriva da lei eccitato e le dice, «Il re Salomone chiede di te!» Ed essa risponde, «Chiede di me. Io non l'ho mai conosciuto il re Salomone, perché ora chiede proprio di me?» Il nostro racconto prosegue dicendo, «Ecco la voce del mio amico. Eccolo che viene, saltando per i monti, balzando per i colli. L'amico mio è simile a una gazzella o a un cerbiatto. Eccolo. Egli sta dietro il nostro muro e guarda per la finestra, lancia occhiate attraverso le persiane. Il mio amico parla e mi dice, «Alzati, amica mia, mia bella, e vieni». Così viene condotta alla presenza del re Salomone. Sai chi è questo re Salomone? Esso è il suo pastore, che precedentemente era partito e che ora è ritornato per lei. Questa è anche una promessa del Signore Gesù, che disse, «Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna, non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano». Così è scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 10, versetti 27 e 28. Paolo dice ancora a questo riguardo, «Perché il Signore stesso con un ordine, con un grido d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore». Prima Tessalonicesi 4, versetti 16 e 17. Il Signore ci ha promesso che ritornerà per noi. Troviamo infatti scritto in questo cantico, «Poiché ecco l'inverno è passato, il tempo delle piogge è finito, se n'è andato. I fiori spuntano sulla terra, il tempo del canto è giunto, e la voce della tortora si fa udire nella nostra campagna. Il fico ha messo i suoi frutti, le viti fiorite esalano il loro profumo. Alzati, amica mia bella, e vieni». Abbiamo letto dal capitolo 2 del Cantico dei Cantici, versetti 11, 12 e 13. Sì, un giorno ci chiamerà a sé. A proposito, quanto siamo coinvolti in questo mondo? Siamo contenti al pensiero di lasciare tutto e andare col Signore? O proveremmo dispiacere ad abbandonare tutte le cose che stiamo facendo in questa vita? Egli ci dice, «Alzati, amica mia bella, e vieni, mia colomba che stai nelle fessure delle rocce, nel nascondiglio delle balze, mostrami il tuo viso, fammi udire la tua voce, poiché la tua voce è soave e il tuo viso è bello». Che cosa stupenda, risponde la sposa, e dice, come scritto al capitolo 2, versetto 4, «Egli mi ha condotta nella casa del convito, l'insegna che stende su di me è amore». La salvezza, mica, amico, è una questione d'amore. Non siamo però stati noi i primi ad amarlo, ma egli ci ha amati per primo. Voglio ora leggervi l'ultimo versetto di questo libro del Cantico dei Cantici, in cui possiamo vedere la gloria futura, la gioia eterna della Chiesa di Cristo. Leggiamolo. «Fuggi, amico mio, come una gazzella o un cerbiatto sui monti degli aromi». Il nostro delizioso cantico è finito. Quale ricchezza, quale pienezza contiene l'ultima sua nota. La tenera sposa sospira ardentemente per il pronto ritorno del suo Signore, e le profonde affezioni dell'anima sua si rivelano nell'ardore con cui essa desidera la sua apparizione. Così, nel libro dell'Apocalisse, l'ultima frase dice «Amen, sì, vieni, Signore Gesù». Possa il nostro cuore unirsi in un sol cuore a quello della sposa e avere lo stesso desiderio perché egli venga presto a soddisfare il nostro bisogno di essere con lui per sempre. «Amen, sì, vieni, Signore Gesù». Puoi alzare gli occhi e dire: «Signore Gesù, voglio che tu venga?» E questa è la domanda che voglio farti. Amica, amico, non credo che tu possa dire onestamente queste parole se non lo conosci, se non lo ami e se non lo fai conoscere. L'Apostolo Paolo disse che Dio darà una corona a quelli che amano la sua apparizione. E amare la sua apparizione vuol dire amare lui, così come la sposa non vede l'ora che giunga lo sposo e si prepara per quel momento, per l'arrivo del suo amato. Possa davvero il tuo cuore unirsi a queste parole che i credenti di ogni luogo dicono al loro Signore e Salvatore Gesù. Sì, vieni, Signore Gesù. Amen. Bene, voglio lasciarti proprio con questo invito a desiderare il ritorno del Signore Gesù. E io ti lascio con questo invito, dicevo, con questo peso sul cuore, voglio lasciarti con queste riflessioni. Intanto ti ringrazio per l'attenzione, mi auguro che insieme abbiamo potuto passare una bella settimana sui libri che compongono la parola di Dio. Intanto ci sentiamo lunedì alla stessa ora. Ciao.